Il gastronauta di Davide Paolini.
Sine qua non, cari gastronauti, e beh, mi è scappato, ogni tanto mi riscappa questo sine qua non, siamo qua noi, poi che nessuno mi telefoni per dirmi che è sbagliata la traduzione. Bene, oggi vi parlerò di due argomenti che credo che interessino moltissimo, perché sono tipicamente italiani. Vi parlerò di riso e risotto e vi parlerò di salame, anzi vi parleranno, perché andremo alla scoperta dei trucchi per scegliere al meglio il risotto e quindi quale tipologia di riso fare il risotto, e anche del salame, come sceglierlo, quali possono essere i difetti evidenti alla vista, come annusarlo, come tagliarlo, e insomma una trasmissione tutta italiana anche da discutere. E allora, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, cominciamo così questo giro, diciamo, nelle risaie. Cominciamo da Piero Rondolino, produttore del riso acquerello. Buongiorno Piero.
Buongiorno.
Allora, io vorrei cominciare da questo. Tu produci un riso stagionato. E allora io credo che molte persone, cioè, non si rendono conto, magari un riso vintage, ma cosa c'ha di particolare? Perché stagionato?
Deve essere stagionato per questa ragione, perché l'amido del riso non è stabile nei risi che sono trasformati in riso bianco subito dopo la cottura, per cui cuocendolo l'amido si stacca dal riso, crea una salda che poi, quando il riso, dopo una volta che è stato cotto, tenderà a farlo incollare. Allora bisogna che il risotto non sia incollato, quindi bisogna che il riso sia invecchiato, stagionato.
Ecco, ora abbiamo con noi, rimani con noi ovviamente perché poi continueremo a parlarne, uno chef famoso per i suoi risotti, anche perché vive in un'area sicuramente, come si dice, vocata, ed è Pierangelo Bertinotti del ristorante Pinocchio di Borgo Manero. Buongiorno Bertinotti.
Pronto?
Buongiorno Bertinotti.
Oh, buongiorno, come va?
Bene, bene.
Parliamo di riso, no?
Sì, come vanno i risotti?
I risotti vanno bene, alle 11 si comincia a tostare, si mette su, si tira giù, va benissimo.
Ecco, allora cominciamo da questo, c'è una grande diatriba tra quale tipologia di riso usare per il risotto, se sia il vialone nano o il carnarole. Addirittura c'è stato un grande scrittore come Gadda che ha scritto un pezzo che è storico, diciamo, sul risotto alla milanese, un pezzo bellissimo dove indica il vialone nano. Lei, Bertinotti, cosa ne pensa?
Ma il vialone nano è il mio riso del giorno di Natale, perché noi chiudiamo per i nipoti, i nonni e tutto, e usiamo il vialone nano, che è un riso fantastico, ma molto complicato da usare nel ristorante, perché ha un tempo, quando lui è cotto.
Quindi bisogna stare attentissimi, insomma.
Bisogna stare attenti, è una grana fine, molto buono, molto amido, buono, veramente buono, però quando è pronto bisogna mangiarlo, cosa che... Con il carnaroli io le chiamo le quattro ruote motrici in livello automobilistico, con trazione inserita, anche non si sbaglia mai.
Ecco, Rondolino, io volevo chiederti questo. Quali sono le indicazioni da dare a un consumatore, da tenere presente quando sceglie un riso?
Sì, dunque, i tipi di riso sono diversi dal tipo di piatto che bisogna utilizzare. Se noi facciamo un risotto, abbiamo bisogno di un riso, diciamo, del tipo che siamo usati a utilizzare noi in Italia. Se facciamo invece un riso bollito, e il 99% della cucina nel mondo del riso è a base d'acqua, semplicemente bollito, allora ci vogliono varietà diverse. Quindi non c'è una varietà che vada bene per l'uno e per l'altra cosa nello stesso identico modo.
Ma questo, ecco, io volevo chiederti questo, cioè all'apparenza, ecco, quando uno apre una scatola di riso, apre un barattolo di riso, ci sono dei sintomi che quel riso c'ha qualcosa che non funziona? Proprio è per dare un'indicazione al consumatore questo.
Sì, il primo elemento per il riso è che sia confezionato sotto vuoto, perché dopo poco tempo che è stato confezionato i grassi che ci sono all'interno tendono leggermente a degradarsi, per cui un riso non confezionato sotto vuoto sicuramente ha il rischio di non essere perfetto dal punto di vista gastronomico.
Ecco, io ricordo ancora 800 24 00 24, sono già arrivate delle diverse sms, poi ne discuteremo magari dopo la pausa, ma volevo ritornare a Pierangelo Bertinotti. Bertinotti, un consiglio quando si fa il risotto, magari sulla temperatura da usare, magari se poi in fondo bisogna mantecarlo con l'olio, col burro, lei cosa ne pensa?
Dunque, il risotto per la tostatura c'è il problema dei doppi fondi, delle fiamme alte. Prima c'era la stufa a carbone, tutte quelle belle cose, perché la tecnologia va avanti, però tante volte è brutto fermare un riso, perché il doppio fondo cammina in fretta. Bisogna stare attenti a non fargli prendere shock, come dico io. Olio buono, cipolla, scalogno, sia tritata fine, sia a fette tolta, una bella tostatura, bagnarlo e poi andare avanti. Finire, noi siamo in Piemonte, usiamo il burro. Mantecatura giù dal fuoco, fermarlo su un tavolo e mantechiamo con formaggio e burro.
Ecco, ci sono molte divergenze su... Sentiamo Silvano da Venezia. Buongiorno Silvano.
Buongiorno. Niente, una curiosità. Intanto complimenti per la missione che seguo abbastanza spesso. Sono anch'io un goloso, anche se non sono un astronauta.
Meglio così, meglio essere golosi che non golosi, mi dica.
No, niente, volevo sapere questo. So che sto per dire quasi una bestemmia, ma il parboiled, che dal punto di vista nutrizionale, detto da tutti, è superiore al riso normale in quanto congloba tutta quella serie di vitamine che nella brillatura vanno perse. Come si può utilizzare efficientemente in una ricetta?
Ma questa superiorità, io chiedo a Rondolino. Rondolino, c'è una superiorità del parboiled?
Ma innanzitutto contesto il discorso delle vitamine, perché le vitamine credo che, come tutti sappiano, quasi tutte scompaiono quando la cottura è portata al di sopra di una certa temperatura. Quindi l'apporto delle vitamine nel riso è talmente scarso nell'insieme che non è questo certamente un elemento classificante per il parboiled. La caratteristica del parboiled è che è stato praticamente precotto, quindi l'amido è completamente gelatinizzato, risulta gommoso, sicuramente non può assorbire in nessun modo in alcun condimento, non è per niente colloso, quindi sicuramente non è assolutamente adatto al risotto. Potrebbe essere adatto alle cotture in base d'acqua, quindi come contorno, se piacesse quel forte odore di affumicato che il parboiled ha.
Bene, grazie a Piero Rondolino e a Pierangelo Bertinotti, vi ringrazio. Io passo la linea per sentire cosa succede nelle strade italiane. Torneremo fra poco, rimanete con noi.
Il gastronauta.
Eccoci di nuovo a parlare di riso, poi si finisce sicuramente per parlare del risotto, ma fra poco comunque parleremo anche di salame. Io ricordo il numero verde 800 24 00 24 349 238 6666 e il numero per i messaggi sms. Io lo sapevo che dicendo sine qua non, facendo la traduzione maccheronica, qualcuno avrebbe così, come si dice, abboccato qualche radioascoltatore. Quindi qualche radioascoltatore ha mandato un sms un po' provocante, ma non ha capito niente lui. Bene, sentiamo Maria Paola da Milano.
Buongiorno a tutti. Senta, io sono una lomellina, nata in Lomellina, cresciuta in mezzo alle risaie, sia di famiglia che degli altri produttori di riso, parenti con le riserie. Ecco, io sono inorridita quando in televisione, in radio, sento i risotti, come fanno i risotti. Il top dell'orrore è quando la mantecazione è fatta con l'olio profumato. Ecco, allora io le dico una cosa, mi viene da ridere anche col riso stagionato, perché insomma dai, il riso prima di tutto non deve essere sottovuoto, perché è una sofferenza totale il riso sottovuoto, perciò io uso il riso tradizionale nella scatola, mai usato un sottovuoto, mai. Il Carnaroli è il top, e io il mio sistema, apro il Carnaroli, lo tengo leggermente aperto per 4-5 giorni, si asciuga, come si vuol dire, e non fa più la colla. Io faccio dei risotti celebri, che ogni tanto viaggiano pentoloni a metà cottura, mio figlio, si trovano e mangiano il mio risotto. Certo che io il risotto lo faccio col brodo, misto, carne, gallina, se c'è un pezzo di gallina, il misto, un pezzetto di salsiccetta, e poi faccio la base, un filo d'olio, un po' di burro, non il, come si chiama, quel tubero che sa un po' di aglio e un po', no, la classica cipolla che poi tiro fuori. Faccio tostare e qui viene il bello, il vino deve essere eccezionale, perché la gente crede di mettere, sa, quel vino lì che costa poco.
Oppure
no?
Quello aperto da una settimana.
No, io apro il vino apposta per il risotto.
Bene, signora, quando mi invita a cena?
No, guardi, io sono una che frequenta l'Oltrepò Favese, dove fanno un risotto alle erbe, che lei è stato in quel locale.
Ah, bene, bene, ma siamo okay. se mi invita, signora, vengo,
ecco,
volentieri a mangiare il risotto da lei.
Sa qual è? Quello del risotto che bisogna usare il riso stagionato. Questa è la barzelletta, che l'ho
Bene.
Sentita.
Grazie Maria Paola, grazie.
Tutto.
Sentiamo
grazie
Tullio, Tullio dalla provincia di Como. Buongiorno Tullio.
Buongiorno, senta, io volevo sapere se per la cottura del risotto è meglio il brodo metterlo tutto insieme all'inizio, o come sento più spesso, un mestolo alla volta. Grazie.
E guardi, io non sono un grande cuoco, anche se ho scritto un libro dal riso ai risotti, le posso dire che bisogna metterlo lentamente, non tutto. Bene, comunque abbiamo parlato di l'omellina con la signora, la simpatica signora Maria Paola, che ci ha dato una lezione, veramente una grande lezione. E allora andiamo in l'omellina perché abbiamo con noi Gioacchino Palestro. Gioacchino Palestro di Mortara è un macellaio, però è un grande selezionatore di riso, e nella sua macelleria veramente si trova il meglio del meglio, anche se lui è famoso per il ficatum, per il fegato grasso. Buongiorno Gioacchino.
Buongiorno.
Allora Gioacchino, ma si trova ancora del riso veramente straordinario, del carnaroli straordinario, il l'omelina?
Sì, 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 ma non solo carnaroli, si trova veramente dei risi straordinari, carnaroli, il baldo, ecco, queste varietà che sono veramente eccezionali, fatti da piccoli produttori in queste campagne che sono una meraviglia.
Ho capito, si trovano, dicevi?
Qui in zona, nella nostra Lomellina.
Ah, nella Lomellina.
Lomellina, sì.
Bene, e volevo chiederti ancora questo, ma sì. In Lomellina la tradizione è il carnaroli però.
Sì, la tradizione è il carnaroli, ma anche il riso per minestre come il baldo.
Ecco, dacci qualche... c'è il baldo, c'è il balilla, c'è Roma.
Sì, ecco, sono tutti grandi risi. Dipende uno cosa vuol fare. Il carnaroli, che è l'ultimo arrivato, no? Ed è un riso veramente straordinario, ma anche gli altri non sono da sottovalutare. Dipende uno cosa vuol fare. Se vuoi fare un grande risotto, un carnaroli. Se vogliamo fare una minestra di riso, un bel baldo o anche un rose marchetti. Ecco, questi risi qui. Dipendono cosa vuol fare, Davide.
Ecco, ma tu hai parlato di Rosa Marchetti, hai parlato di Balilla, hai parlato
sì.
di Roma. Ma si trovano ancora questi risi?
Sì, sì, si trovano.
Bene. Allora, ricordo sempre il numero verde 800 24 00 24 per chi volesse chiamare. E sentiamo anche un altro, diciamo, produttore di riso, che è Umberto Mainardi. Umberto Mainardi è presidente di Ecori. Ecori è un gruppo che, diciamo, compone più risicoltori. Buongiorno, Mainardi.
Buongiorno a lei, dottor Paolini, e ai suoi radioascoltatori.
Senta, Mainardi, ma ultimamente si sono lette cose molto, così, molto, come posso dire, importanti per il riso. Il problema del prezzo, il crollo del prezzo, la crisi internazionale, cosa c'è sotto tutto questo?
Beh, probabilmente c'è anche un po' di speculazione. Chiaramente il riso è il cereale più consumato al mondo. Molti paesi che soffrono la fame, grazie a Dio, cominciano a avere qualche soldo in più e cominciano a consumare più prodotto. Chiaramente la produzione, sono stime fatte da esponenti della FAO, la produzione del riso nei prossimi 20 anni aumenterà del 30%, e non credo che l'agricoltura in tale periodo sia così capace di produrre una quantità così immensa.
Ecco, vedo che arrivano moltissimi sms appunto sulle tecniche, addirittura mi dicono che c'è una fiera del riso a Isola della Scala dal 12 settembre al 5 ottobre, bene, bene sapersi, qualcuno fa i complimenti a Bertinotti, un ingenuo radioascoltatore continua a scrivere delle stupidaggini attorno sine qua non, bene, continuiamo, il vino quando va messo, chiede Andrea Como, ma la signora parlava di vino da... seguire, cioè da mangiare, da assaggiare assieme al risotto, ma non sicuramente da versare dentro al risotto, caro Andrea da Como. Bene, io volevo chiedere a Mainardi, in questo momento il prezzo del riso è calato al pubblico oppure è rimasto tale quale?
Ma il prezzo del riso è inalterato, il prezzo invece del risone, del prodotto che l'agricoltore porta al mercato, segue degli andamenti oscillanti sotto il raccolto. Nel periodo del raccolto mediamente il prezzo si abbassa, noi produttori chiaramente speriamo che non si abbassi più di tanto. Certamente è un problema che non colpisce in modo particolare Ecorì. Ecorì produce, trasforma e commercializza, quindi siamo un po', diciamo, al di sopra di questi problemi. A noi interessa produrre qualità, e per produrre qualità chiaramente ci vuole dell'ottimo riso.
Ecco, ma il riso ha delle annate migliori, cioè come il vino?
Beh, certamente è un prodotto che viene dalla terra, quindi l'andamento climatico stagionale può influire sulla qualità del prodotto. Ci sono altri fattori chiaramente che contribuiscono a dare qualità, il fattore tempo è uno dei più importanti.
Ecco, volevo chiedere, abbiamo un radioascoltatore, sentiamo, ne abbiamo Massimo da Milano, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io chiamavo per avere informazioni riguardo al riso integrale. Volevo sapere se esiste e qual è una normativa che definisca integrale o meno un riso, perché mi è capitato di acquistare un prodotto definito come integrale che poi in realtà sembrava un riso normalissimo. E una seconda ed ultima domanda, se si può considerare integrale anche quello che si vende sul mercato come riso venere e anche riso rosso, che a vista sembrerebbero integrali, insomma, sapere se è
considerato. Mainardi, vuole rispondere lei?
Integrale non è altro che il risone decorticato con tutto il resto rimane sul chicco. Sentivo di risone rosso e risone nero, sono risi integrali a pericarpo rosso e a pericarpo nero, sono tutti integrali, sia il rosso che il nero, mentre il riso tradizionale solo decorticato, quindi deprivato dalla lolla, il riso che ne esce è riso integrale.
Ho capito, benissimo. Volevo chiedere a Gioacchino Palestro, qualcuno mi chiede se il Balilla può andare bene per il risotto.
Sì, può andare bene anche per il risotto, basta tenerlo un filino indietro di cottura.
Ecco, quindi c'ha delle particolarità di cottura.
Sì, diciamo che il Carnarola è quello un po' più lungo di cottura e l'altro un po' più corto.
Ho capito. Senti, il prezzo dell'arborio è minore, anche l'arborio quindi si può usare nel risotto, sì.
Ma l'arborio è stato uno dei primi risi per i risotti.
Quindi sicuramente è uno di quelli da poter scegliere. Senti, sì. L'omellina, una signora prima ci ha chiamato e quindi ci ha fatto una grande lezione, sì. Ma qual è il risotto tradizionale?
Il nostro risotto, sono diversi i risotti tradizionali nostri. Possiamo fare una lunga scala.
No, dacci dei nomi così.
Risotto alla cardinale col pomodoro, con i borlotti di gambolò, con la salsiccia e i fagiolini dell'occhio, con i fegatini d'oca o di pollo, come si vuole, ecco, o risotto di verdura.
Benissimo, grazie anche a Gioacchino Palestro,
grazie
macellaio immortale, a Umberto Mainardi, presidente di Ecorì. Ora, fra poco parleremo di salame, come scegliere il salame, quali trucchi da così seguire per poterlo comprare, come tenerlo, come mantenerlo e come tagliarlo. Quindi, a fra poco, ora passo la linea alla regia, torneremo prestissimo.
Il gastronauta.
E voilà, cari gastronauti, continuiamo a parlare di... abbiamo molte telefonate, quindi dovremo vedere anche se qualcuno vuol chiedere ancora sul riso. Sentiamo Roberta da Bergamo. Buongiorno Roberta.
Buongiorno, sono Roberta, chiamo da Bergamo.
Sì.
Io ho imparato a fare il risotto dalla mia tata veneta, che era solita aggiungere durante la cottura due sottilette. Volevo sapere se era giusto.
Ognuno può mettere quello che vuole. Tenga presente comunque che in Veneto più che il risotto si fanno le minestre di riso. Tutto dipende se il cucchiaio sta in piedi o meno, come diceva un grande gastronomo. Bene, sentiamo Maurizio. Grazie comunque, le va bene aggiungere quello che si vuole, perché credo che la cucina sia sempre comunque fantasia. Maurizio dalla provincia di Milano. Buongiorno Maurizio.
Sì, buongiorno, volevo intervenire perché prima ho sentito che in suo commento riguardo il momento in cui va aggiunto il vino durante la tostatura del risotto.
No, io non ho. Ho commentato, ho detto che la signora della Lomellina, quando ha parlato di vino, ne ha parlato anche di un grande vino da fine pasto, cioè da pasto.
No. Era proprio per tenere il vino da aggiungere durante la tostatura del riso,
sì.
Non a fine pasto.
Sì,
infatti diceva. Non usate un vino
certo,
aperto.
Certo, non un vino aperto, un vino di
scherzo. Un vino importante che poi può essere anche da accompagnamento al risotto.
Sì, sì. No, ma lei ha perfettamente ragione e la signora anche. Cioè, molta gente a casa, purtroppo, quando fa anche lo stracotto o altre cose, usano i vini peggiori, quelli magari che sono avanzati o quelli che costano poco. In realtà è un errore clamoroso. Forse nelle componenti di un piatto vanno scelte sempre le cose migliori. Quindi il vino deve essere perfetto, non deve sapere di madeirizzato o di altro come succede di solito, perché poi il sapore ne risente come. Comunque grazie Maurizio dalla provincia di Milano. Sentiamo Luigi dalla provincia di Bari. Buongiorno Luigi.
Buongiorno Paolini.
Sì.
Io volevo entrare già nel secondo tempo, diciamo, del tuo programma.
Bene, entriamo, tanto abbiamo già degli ospiti. Vai, okay. Vai tranquillo Luigi.
Accostandomi a quello di cui parlerai, cioè il salame.
Sì.
Io sto in diretta pigiando il vino, il primitivo, di Gioia del Colle.
Bene.
Ecco, e volevo sottolineare questa golosità, l'accostamento assolutamente insuperabile fra il vino primitivo e il salame di qualsiasi tipo. Certo, se poi è di quelli migliori, tanto di guadagnato.
Bene, ecco. Luigi, grazie. Stai attento però a pigiare il vino coi piedi alle pericolose emanazioni, mi raccomando. Va bene, ciao, a presto.
Ciao, a presto.
Bene, ecco il ricordo: 800 24 0024 349 238 6666. Volevo cominciare a parlare di salame. Volevo anche dire che il salame è, diciamo, uno dei salumi che più vengono amati. Ci sono anche signore e signorine molto raffinate che amano il salame sopra ogni altre cose. Quindi il salame non è un qualcosa, se vogliamo, che può essere considerato un cibo grossolano. Il salame ha la sua raffinatezza, poi magari ci può essere qualcuno che non ama così il grasso, ma oggi sempre di più i salami sono meno grassi, quindi sicuramente c'è pane per i denti di tutti. Bene, allora io vorrei iniziare a parlare di salame con un produttore molto noto di Polesine Parmense, forse più noto per il culatello, ma sicuramente anche sul salame se ne intende, ed è Massimo Spigheroli. Buongiorno Massimo.
Buongiorno Davide.
Senti, un'indicazione volevo che tu dessi ai nostri radioascoltatori. Cosa devono tenere presente quando vogliono acquistare un salame? Quali sono le cose più importanti da guardare, da annusare? Cioè, ecco, cosa c'è di importante per capire se un salame all'occhio e alla vista può avere qualche problema?
Sì, intanto bisogna guardare che sia in un budello naturale, condizione essenziale, e in più bisogna vedere l'aspetto esterno dove devono comparire queste muffe nobili che sono sinonimo di qualità e di artigianalità. Ci sono salami che così vengono infarinati con la farina di riso per dare l'effetto delle muffe, e questi sono salami che vengono fatti, diciamo, industrialmente, mentre invece l'artigiano ha sempre dei posti, delle cantine oppure delle stanze dove ci sono delle muffe nobili che vanno sul salame e sono quelle che alla fine danno questo già profumo e sapore di dolce al salame. Poi un'altra cosa, insomma, sempre leggere il cartellino, perché alla fine le leggi italiane ti costringono a scrivere tutto quello che metti dentro, e tenere presente che un buon salame può essere fatto solo di carne di salame, aglio, vino, spezie, queste cose, senza additivi chimici, senza latte, senza zucchero, senza altre cose, insomma.
Ecco, tu anni fa hai rilanciato una vecchia tradizione della tua zona, che è quindi la zona del culatello, proprio di Zibello, di intorni, dei nove comuni, che è lo strolghino. Lo strolghino poi è stato, ovviamente, lo producete in tanti, però tu sei stato uno dei primi. E lo strolghino, magari dico due parole io, è un salame ottenuto dalla rifilatura del culatello, quando si prepara il culatello. Ecco, è morbido, è molto morbido e dura poco però, vero? Bisogna consumarlo velocemente.
Sì, c'è di bello che di salami ce ne sono di tanti tipi, insomma. Questa è stata così una mia resumazione ormai di 20 anni fa. e alla fine viene proprio dalla produzione del culatello, perché ci permette di usare le rifilature di culatelli, quindi alla fine dare una bella forma ai pezzi e questi gioielli, questi preziosi. E in più quei culatelli che sono un po' più piccoli, magari un po' più stortini, eccetera, che non farebbero un buon culatello, ci fanno un ottimo salame. È un salame che va consumato fresco, massimo un mese, perché dopodiché si trasforma, diciamo che si ribella alla stagionatura e quindi potrebbe essere che si buca tutto e alla fine, eccetera, quindi non è più un buon salame, ma diventa qualcosa di non pregiato, mentre invece se uno lo consuma dai 15-20 giorni fino al mese è un salame, diciamo, eccezionale, morbido e eccezionale.
Senti, quanto costa il salame allo stronghino? Costa più degli altri salami?
Sì, insomma, lo stronghino di culatello, diciamo che sui 300-350 grammi costa dai 10 ai 15 euro.
Bene, rimani con noi, c'è un radioascoltatore che manda un sms e voleva che tenessi in linea al macellaio di Mortara per qualche suggerimento sul salame d'oca. Io prego la regia di ritrovarmi Gioacchino Palestro, perché sicuramente parleremo anche del salame di Mortara, che è molto particolare. Nel frattempo io ho con noi Riccardo Arvati. Bene, Riccardo Arvati non è né un macellaio, non è né un produttore di salame, ma io credo che sia il più grande consumatore di salame che abbia mai conosciuto in vita mia. Allora, siccome lui predilige il salame mantovano, gli voglio chiedere, ma cosa c'ha di speciale questo salame mantovano e come va scelto? Buongiorno Riccardo.
Buongiorno Davide.
Allora. Cavolo,
mi hai descritto, gli ascoltatori penseranno che sia 100 kg, ci arrivo vicino, ma non sono ancora arrivato ai 100 kg. In realtà sono grande estimatore del salame, giustamente come dici tu, del salame mantovano, che pur avendolo confrontato con tanti altri salami, per me rimane, un po' per campanilismo e per gusto, il migliore in assoluto.
Ecco, ma tu come lo scegli? Quali sono le caratteristiche per poter scegliere? Quando lo vai a comprare, visto che tra l'altro mangi anche dei salami molto buoni, ma come lo scegli?
Diciamo che mi affido un po' all'esperienza, diciamo, che viene tramandata dai padri e dai nonni, e quindi un po' all'occhio, diciamo, e all'olfatto, nel senso che se parliamo di acquistare salami interi, naturalmente, e qui mi collego anche a quello che diceva anche Spigaroli, insomma, e anche il produttore precedente a Spigaroli, ci sono degli aspetti che saltano subito agli occhi, vale a dire se il salame presenta queste muffe un po' improbabili, quindi molto chiare, è solamente, diciamo, un modo per dimostrare che il salame ha un che di stagionatura che invece non ha, al massimo avrà 15-20 giorni. Diversamente il salame maturo, quindi stagionato, ha dei colori piuttosto scuri e ha delle venature, perché il budello di solito che viene utilizzato non sono budelli chimici ma naturali, e quindi gli dà una configurazione molto rugosa e con dei colori piuttosto scuri. Se parliamo di salami interi, se poi il venditore ti dà la possibilità anche di tastarlo proprio, allora è il massimo, perché tu tastando i salami riesci a sentire se, a parte, diciamo, la superficie un po' duretta, dentro rimane ancora morbido. Ecco, che vuol dire che quello è un salame che è stato stagionato 20 giorni in celle dove c'è aria calda. Diversamente, un buon salame deve avere almeno 3-4 mesi di stagionatura e lo senti piuttosto compatto anche al tatto, diciamo. Queste sono così le prime nozioni che una persona che vuole acquistare un buon salame deve tenere in considerazione.
Ecco, io vorrei ricordare Riccardo Arvati, appunto, il giorno di Ferragosto mangia salame invece del panettone, quindi credo che questo sia, se lo porto ovunque, anche al mare e anche in barca, pensate un po'.
Bene,
io ho moltissime così sms da tutta Italia in cui dice il salame più buono, mi dice il Sant'Angelo di Brolo. Brolo è in Sicilia, anche in Sicilia si fa un ottimo salame, quindi sicuramente Enzo hai perfettamente ragione. Invece c'è Patrizia che dice: io ho sempre apprezzato solo il salame stagionato, da quando vivo in Veneto ho scoperto salami freschi di Casada davvero eccezionali. Sì, ci sono appunto questi salami freschi veneti che sono importantissimi. E poi ancora, da tutta Italia scrivono: il nostro salame è il migliore. Certo, il salame è un po', come posso dire, come il vino e come tante altre cose, siamo regionalisti. Ma abbiamo rintracciato Gioacchino Palestro. Allora Gioacchino, di nuovo buongiorno.
Buongiorno.
Cos'è il salame di Mortara?
Il salame d'oca di Mortara?
Sì, esattamente.
Il salame d'oca di Mortara è di antichissima tradizione, se ne parlava già nel 1000, la salama d'oca. Ecco, questa era la tradizione del nostro territorio, che veniva miscelata della carne di oca con della carne di maiale. Poi nel 1460 sono arrivati gli ebrei, a fare il loro salame, che oggi noi chiamiamo l'ecumenico o kasher, kasher, no?
Ecumenico perché cioè, dovrebbe mangiarlo tutto il mondo, è questo il punto?
Esattamente, è l'unico istaccato che può mettere d'accordo le tre religioni monoteiste, perché è fatto solo interamente di carne d'oca.
Quindi tu dici tutti possono mangiarlo tranquillamente?
Sì, tranquillamente, questo qui perché soprattutto gli ebrei, gli arabi, i musulmani, i cattolici, è l'unico insaccato che può mettere d'accordo tutte le tre le religioni.
Bene, grazie Gioacchino, grazie anche di questo così aspetto, se vediamo politico-sociale. Andrea dalla provincia di Como, buongiorno Andrea.
Buongiorno a lei, io sono dalla provincia di Como ma sono un estimatore del salame marchigiano, del famoso Fabriano. Per quello che normalmente viene chiamato corallina, ma perché secondo me e secondo la vecchia tradizione che deve essere fatto con la spalla e con le parti migliori della carne di maiale e con la stagionatura che ha e col pepe che ha, secondo me resta ancora dopo che è maturato, che è duro, che è diventato profumato, resta secondo me il miglior salame d'Italia, che poi sposato vicino con il ciauscolo, che è sempre delle stesse parti della...
Beh, un po' più su, insomma, eh? Andiamo al confine quasi con l'Umbria.
Il ciauscolo è sotto Camerino, fra Camerino e quella sì. È la zona vera.
Sì, sì, sì.
E che è, secondo me, un'altra cosa molto poco conosciuta in Italia, ma di una raffinatezza eccezionale, con il suo omologo ciauscolo di fegato.
Bene.
Che è cosa che dovrebbe essere molto più conosciuta in Italia e viceversa. Non,
grazie non la... per questa panoramica che ci ha fatto Andrea, perché anche lei ha portato al primo posto il salame di Fabriano. Bene, bisognerebbe ben dire un concorso, ma ora devo passare la linea alla viabilità. Torneremo fra poco, continueremo appunto col concorso del salame. A fra poco.
Il gastronauta.
Salame, sempre salame, fortissimamente salame. Tutti scrivono il salame migliore è questo e l'altro da tutta Italia, giustamente. E c'è addirittura un radioascoltatore da Modena che dice parlate di salami da sugo o da forno? No, parliamo di salami stagionati, caro Matteo di Cavezzo. Bene, e allora la gente non ama i salami migliori, li trova troppo duri, quindi in giro c'è molta robaccia, poco stagionata, prezzi bassi. Mario, e ancora, ho notato che spesso il salame anche prodotto da aziende note costa al chilo, meno della Bologna o della pancetta, non è curioso? Curiosissimo, caro amico radioascoltatore. Ma sentiamo Antonio da Bari, buongiorno Antonio.
Buongiorno, salute.
Mi dica Antonio.
Il miglior salame, non il migliore del mondo.
Sì.
È la soppressata di Acerenza.
In provincia di Potenza,
provincia
se non erro.
Provincia di Potenza.
Bene, bene, sono stato da Acerenza, caro amico, è anche un bellissimo posto. Bene, abbiamo appunto, dopo Fabriano abbiamo sentito Acerenza, ma continuiamo, abbiamo un altro ospite importante, Angelo Stoppani, proprietario di PEC a Milano, un negozio molto importante dove c'è sicuramente della qualità davvero strepitosa dei prodotti. Allora, buongiorno Angelo.
Buongiorno.
Le voglio chiedere, le voglio fare appunto rivolgere questa domanda che ha fatto un radioascoltatore via SMS. Ricordo 800240024 per le telefonate.
Sì.
E dice che il salame, ci sono certi salami in circolazione che costano meno della Bologna o della pancetta. Ecco, questo è indice sicuramente di scarsa qualità, secondo lei, Stepan?
Sicuramente, perché per fare del salame buono ci vuole della materia prima molto buona e non può costare molto poco.
Ecco, questo è il primo punto, quindi
questo
materia prima.
Questo è il primo punto.
Poi
aggiungiamo anche che per fare il salame ci vuole una competenza eccezionale e soprattutto ci vuole la stagionatura giusta e il produttore che lo fa, che sia secondo le regole, carni magre, carni scelte, carni eccezionali. Per fare il salame buono ci vuole la materia prima eccezionale.
Senta,
con la materia scarsa non si fa il salame buono.
Senta Stoppani, si trovano ancora dei salami buoni in giro?
Ma c'è pieno di salami buoni, ce ne sono molti di più cattivi però.
Ecco.
Hai capito? Ma dei salami buoni ci sono.
Senta, la stagionatura influisce molto sul risultato finale di un salame?
Sicuramente, un salame fatto bene a regola d'arte c'ha bisogno al minimo 4-5 mesi di stagionatura dei posti adatti.
Bene, se i posti adatti si ritengono appunto costi...
Si ritengono delle cantine, dei posti adibiti proprio per fare quel lavoro lì, devono fare la loro funzione, giusti di umidità, giusti di temperatura, e devono essere perfetti.
Secondo lei oggi, senza fare dei nomi di produttori, da dove arrivano i migliori salami? Da quale regione?
Senta, l'Italia, ogni paese c'ha un salame, no?
Certo.
Diciamo, per la mia esperienza, che io mangio salami da quando sono nato e non passa giorno senza che io lo mangi. I salami li fanno appunto in tutti i paesi d'Italia, però le regioni più adatte per fare i salami è sempre ovviamente la Regina e l'Emilia Romagna. Poi arriva la Lombardia, arriva il Piemonte e arriva anche il Veneto. Toscana sono tutti salami un po' particolari perché sono tutti speziati, sono tutti diversi, diciamo.
Cioè, lei sta parlando della finocchiona, insomma.
Anche la finocchiola, sì, sarà anche buona, però i gusti, insomma. Cioè, non è più il salame, è un salame condito. Il salame deve sapere di carne stagionata buona.
Bene, grazie Angelo Stoppani. Però, di Pecco.
Un saluto, dottore, buon lavoro.
Grazie. Sentiamo Francesco da Pisa. Buongiorno, Francesco.
Buongiorno a tutti. Io sono, premetto, un calabrese trapiantato in Toscana, dove fra l'altro produco dei vini. Io chiamo per la soppressata Calabria,
sì.
Dove è una tradizione di famiglia, diciamo, perché viene prodotta in casa mia in maniera artigianale da quando sono nato, quindi ho 33 anni, e gli posso garantire che viene fatto con una delle parti migliori del maiale, quindi il prosciutto in purezza, con dei dadini di grasso nobile tagliati a mano possibilmente, e poi la peculiarità, ecco, essere la stagionatura, quindi prima viene fatto questa schiacciatura su un piano abbastanza dritto dove si riesce a far disidratarla, quindi con aggiunta soltanto di sale e pepe nero, ecco la straordinarietà poi di questo salame, dove non necessita di trattamenti particolari, di aggiunte, ecco. Io dico forza la soppressata Calabria.
Bene.
Quindi, anche se stimo molto quello toscano.
Grazie. Allora, lei ha parlato di toscano, abbiamo con noi Fulvietto Pierangelini, che è figlio dello chef, ma non ha seguito le orme del padre, ha una sua attività, alleva maiali e produce salami. Buongiorno Fulvietto.
Sì, buongiorno Davide.
Allora, hai sentito un po', diciamo, tutte le campane, ma io a te volevo chiederti, hai lavorato diverse tipologie di maiale, quindi hai fatto anche diverse tipologie di salame. Qual è la carne, qual è il maiale, qual è la razza da cui sei riuscito a ottenere un salame migliore?
Diciamo che ogni razza riesce a dare risultati diversi in vari tipi di salame. Nel mio caso la cinta, sono riuscito a mettere a punto uno stracchino, come diceva Massimo prima, però con degli accorgimenti che sono dati dall'alimentazione e poi dalla stagionatura, che dà dei risultati veramente interessanti.
Quindi anche tu hai parlato di alimentazione, vuol dire che è fondamentale questo?
Sì, questo. Qui stiamo parlando, un conto sono i salami buoni che si trovano in tutti i negozi, qua stiamo parlando di finezze che... cioè sono più investimenti, non è più come roba commerciale. Per riuscire a fare la differenza influisce anche il finissaggio e certe cose. Io me ne sono accorto perché ho provato proprio su maiale per maiale.
Quindi ci sono dei particolari da tenere presente, è evidente che se il maiale non è di qualità, il salame si può stagionare quanto ti pare, lavorare quanto ti pare, ma non viene fuori un buon salame.
Comunque si può sciupare anche un ottimo maiale allevato benissimo, perché io ho regalato a volte il maiale a qualche amico che ha voluto fare i salami per conto suo e è venuto fuori una schifezza, eppure partiva da una materia prima eccellente.
Bene.
La maestria del norcino dietro al lavoro dell'allevatore.
Quindi ci vuole l'allevatore e il norcino, bisogna combinare le due cose. Questo è un particolare che era stato trascurato. Grazie. A Fulvietto Pierangelini. Ma è saltato un radioascoltatore che voleva parlare del salame bergamasco e quindi forse sta tornando. Volevo solo dire a alcuni radioascoltatori che hanno chiamato che parlano di additivi o sostanze allergiche. Beh, è evidente che se contengono additivi le conseguenze ci sono. sono, così pure se ci sono sostanze che poi provocano allergia. Il problema dei salumi è anche questo, bisogna sempre leggere le etichette. Nelle etichette, se sono a regola veramente, c'è sempre scritto tutto, quindi andate a leggere sui contenuti e magari informatevi sui contenuti se avete delle allergie. E poi ancora c'è qualcun altro che dice che il salame è causa di molte malattie metaboliche. Sicuramente ci sono anche delle cose che il salame può provocare, per carità, credo che lo possano provocare un po' tutti i cibi. Ma se uno deve stare a dieta per non essere emarginato, beh, mangi una fetta di salame solo, caro amico, cosa vuole che le dica? Bene, anche per oggi abbiamo chiuso questa nostra trasmissione, allora sine qua non dal vostro gastronauta.